Allora, ora che siamo tornati, dopo questa breve pausa, tratteremo dell'ultimo livello di empowerment, cioè l'empowerment che avviene a livello di comunità, cioè della comunità stessa e non più a livello del singolo individuo o delle singole organizzazioni, ma di comunità, cioè come dire, di una dimensione decisamente più ampia e meno, come dire, meno. Alle volte anche meno formale, no? Un'organizzazione tipicamente ha anche un certo status formale, ad esempio esiste uno statuto, esiste, ecco, la comunità non necessariamente ha tutti questi elementi. Comunque, ora siamo alla slide 11, parleremo dell'empowerment di comunità, quindi l'ultimo livello del modello di Zimmerman, dell'empowerment. E devo dire, l'empowerment di comunità spesso è considerato uno degli obiettivi principali proprio dell'intera psicologia di comunità, ovvero come l'offerta e l'utilizzo delle risorse in modo da accrescere la capacità dei propri membri di prendere decisioni ragionate sui problemi e di adottare modalità adeguate per farvi fronte. Cioè, cosa vuol dire qui? Vuol dire che ci sono, come dire, ci sono, ad esempio, ci sono comunità competenti e comunità non competenti. Ci sono comunità empowered e comunità che invece non lo sono. Okay? E vedremo che ci sono delle notevoli differenze. Quindi l'idea è che le comunità hanno sempre questo lato, sia di empowering dei loro membri, no? Sia di, come dire, anche hanno. Le comunità empowered possono anche avere un forte impatto, per esempio, a livello sociopolitico, no? A livello macro, no? Per esempio, una comunità. Ora, purtroppo, io non essendo triestino e non vivendo qua da tantissimo, ho un po' di difficoltà. Vi posso fare un esempio. Che mi scusatemi se non è su Trieste, ma non, come dire, su Trieste posso avere un'idea, ma non sono così tanto esperto. Ad esempio, io ho vissuto molti anni a Firenze, io sono toscano, e ad esempio, Firenze, che ha molti quartieri, per esempio, una comunità decisamente molto empowering e anche empowered. È un quartiere specifico che si chiama San Frediano, no? Esiste anche un romanzo di Pratolini, che si chiama Le ragazze di San Frediano. San Frediano, per esempio, è proprio una comunità a sé stante, nel senso che è un quartiere che ha certe regole, certi valori, certe tradizioni, certe usanze, una specifica struttura che ovviamente è Firenze, ma spesso loro stesso non si considerano pienamente fiorentini, si considerano di San Frediano. E infatti alcune volte possono addirittura dire andiamo a Firenze, che vuol dire andare dall'altra parte dell'Arno, nel centro, no? San Frediano è dall'altra, cioè come dire, il centro, fra il centro e San Frediano c'è il fiume. Ecco, una cosa simile mi viene da dire, ma forse mi sbaglio, e mi scuserete, o almeno i triestini fra di voi mi scuseranno. Ad esempio il quartiere di San Giacomo. Il quartiere di San Giacomo, per come l'ho visto io, per come l'ho capito io, e potrei averlo capito molto male, su questo non ci piove, mi sembra un quartiere che ha una forte identità, ha delle caratteristiche salienti che non credo si possano applicare a tutta Trieste. Cioè, le persone di San Giacomo sono le persone di San Giacomo e hanno delle caratteristiche proprio comunitarie diverse che non so, nel borgo teresiano piuttosto che il ghetto o piuttosto così. Boh, non lo so, questa è una mia idea, ecco, però insomma, potrei se mi sbaglio, mi scuso e mi correggerete alla prima occasione. Quindi la comunità, gli interventi di comunità hanno principalmente questi due obiettivi, no? Cioè quello di far diventare una comunità empowering, rispetto ai suoi membri, ma anche di essere empowered, nel senso di avere un maggiore impatto sulla, non lo so, sulla, per esempio, sul comune, sulla nazione o sulla regione e così via. Ok? Qui troviamo subito una differenza, siamo alla slide numero 12, perché l'empowerment di comunità, e cioè quegli interventi che si, quel processo e quel risultato che si focalizza sulle strutture sociopolitiche e si focalizza sulla possibilità che individui e organizzazioni possano incidere sulle trasformazioni sociali della comunità, si tratta fondamentalmente di un processo bottom-up, cioè di un processo dove ci può essere sì o no, perché ci sono anche comunità, vuol dire empowered, per la loro storia, per il loro tessuto sociale, così via. Non è necessariamente necessario che sia sempre arrivato, non so, uno psicologo o un operatore sociale o qualcosa del genere. Però generalmente come dire, l'empowerment di comunità è un processo bottom-up, nel senso che, per esempio, lo psicologo di comunità può facilitare questo processo, ma è un processo che deve nascere spontaneamente, cioè non spontaneamente, come dire, lo facilita e poi, come dire, la pianta dell'empowerment deve crescere senza che noi sappiamo esattamente dove va a parare, no? Un intervento di empowerment di comunità, ad esempio, sicuramente non arriva con un'agenda fissa, arriva con già in mente dei possibili, come dire, metodologie per facilitarlo, no? Per esempio, vi ho detto, questo in realtà si potrebbe tranquillissimamente fare, e cioè, per esempio, in un quartiere, San Giacomo, il Borgo Teresiano, il quartiere Ghetto, quello che volete. Ad esempio, si potrebbe instaurare una serie, non so, di vogliamo per esempio lavorare sul senso di identità, sul senso, scusate, di comunità di un certo quartiere. Perfetto, possiamo, non so, iniziare con degli incontri aperti dove tutta il quartiere viene invitato a discutere dei propri problemi. Qual è il problema? Per esempio, anche dei momenti di riflessione sulla storia di quel quartiere. No? Ad esempio, ci sono anche delle cose molto belle, per esempio, sulla storia e sul senso di comunità, per esempio, del quartiere del ghetto, no? Che ha una lunga storia, che questa storia poi ovviamente si è modificata, ci sono stati, come dire, eventi sociali, culturali, storici, ecco. Tutto questo potrebbe essere, però ecco, io come dire, no, non andiamo lì con l'idea, ok, lavoriamo sulla storia del quartiere, del ghetto di Trieste. No, in realtà si mettono in atto delle strategie di facilitazione, esempio invitando persone, come dire, leader informali del quartiere per cercare di capire come funziona. Scusate, come funziona, come non funziona. Ecco, questo è un processo bottom-up, perché noi possiamo facilitare, ma poi il processo viene, come dire, progredisce spontaneamente. Questo approccio è estremamente diverso invece rispetto agli interventi di miglioramento di comunità. Il miglioramento di comunità, che va benissimo, non è che è una cosa brutta, sono invece interventi di tipo top-down, dove dei professionisti, vuoi che siano, non so, gli amministratori, no? I politici, vuoi che siano i servizi sociali, vuoi che siano, non so, anche la polizia, vuoi che sia, arriva con in mente un progetto, una strategia molto precisa e gestita, come dire, da loro, no? Ad esempio, io voglio fare il comune potrebbe decidere di bloccare la gentrificazione del quartiere del centro. Sapete che cosa si intende con gentrificazione? Gentrificazione, vabbè, ha vari significati. Uno importante è, per esempio, quartieri, tipicamente quartieri, non so, del centro, abitati tradizionalmente da persone di reddito medio-medio-basso, che per una serie di ragioni vengono riqualificati, quindi magari vengono restaurati in maniera molto importante, anche spesso in maniera molto bella, per cui quel quartiere che prima era magari molto popolato da persone di reddito medio-medio-basso, una volta che, come dire, diventa molto più, come dire, gli immobili diventano molto più belli, molto più restaurati, cioè vengono restaurati, diventano molto più belli, molto... Bene, i vecchi abitanti di quel quartiere via via vengono espulsi perché tendono ad arrivare persone di reddito medio-medio-alto, che trovano quel quartiere magari più gradevole di quanto non lo fossero prima, e quindi sostanzialmente la struttura o il tessuto sociale di quel quartiere viene completamente snaturato, perché si passa da magari da un quartiere molto popoloso, però magari anche, non lo so, vicino a tutti i servizi e come dire, abitato principalmente da persone di reddito medio-medio-basso, no? Non so, la cosiddetta classe operaia, come si diceva prima, arriva invece a essere abitata solo, non so, da persone benestanti, da professionisti e così via. E quindi come dire, il tessuto viene completamente cambiato. Bene, il comune, per esempio, potrebbe voler impedire una cosa del genere e quindi imporre dei limiti, porre dei... Oppure, sapete che tutti, non so, il fenomeno di Airbnb. Il fenomeno di Airbnb in molte città sta cambiando profondamente il tessuto della città, o di alcune città, soprattutto delle città turistiche. E questo perché? Perché molte case che prima venivano affittate, magari di case medio-medio piccole, venivano affittate a giovani famiglie, magari piccole, non sono più disponibili perché vengono continuamente affittate con l'Airbnb. E quindi per pochi giorni e così via. Quindi voglio dire, in certe città ci sono zone in cui veramente non ci abita più nessuno realmente, perché sono tutti semplicemente turisti di passaggio. Per cui capite che il tessuto sociale cambia. Ecco, tornando all'intervento di miglioramento di comunità, per esempio, il comune potrebbe voler impedire un proliferare di affitti Airbnb. Ecco, quello per esempio è un intervento di miglioramento di comunità, perché arriva con un'agenda molto chiara e dice: questo preferisco che non avvenga. Va bene? Bon. Mentre magari come dire, il processo potrebbe essere lo stesso anche per un processo di empowerment di comunità, però in quel caso è la comunità stessa che si attiva e come dire, prende in mano la situazione e si attiva per cercare di impedire la gentrificazione come dire, il proliferare di Airbnb. Capite che anche a livello individuale gli effetti sono molto diversi. Nel caso top down, la persona riceve come dire, da un ente superiore questa imposizione, che magari è anche positiva, però ecco, non aumenta il senso di empowerment della persona e quella persona non sentirà di essere più, come dire, capace, più in controllo sul senso della sua vita e della sua comunità. Sentirà che la comunità è, come dire, alla mercé, questa volta del comune, la prossima volta dello Stato, della regione o di chi volete voi, no? Mentre nei processi di empowerment, la cosa è profondamente diversa perché la persona stessa, come dire, la comunità stessa si muove per decidere le proprie, sorti. Arriviamo adesso alla slide numero 13, dove troviamo il solito schemetto, secondo il modello di Zimmerman, cioè riguardando i tre meccanismi fondamentali nell'empowerment, cioè il controllo, consapevolezza, critica e partecipazione, questa volta declinati dal punto di vista delle comunità. E vediamolo un po'. Allora, controllo come meccanismo di controllo, meccanismi di empowerment nella comunità. Cosa troviamo? Bene, troviamo spazi di espressione delle competenze, libero accesso alle risorse, spazi per esercitare il controllo. Qui, per esempio, molte cose ci vengono in mente, no? Ad esempio, spazi per esercitare il controllo, per esprimere competenze e così via. Ad esempio, immaginate che in un quartiere venga istituito, per esempio, uno sportello di ascolto sul quartiere stesso. Cioè, chiunque può andare lì e sollevare dei problemi sul quartiere, che voglio dire, può essere tante cose. Può essere, ad esempio, la presenza, per esempio, poter riportare, non so, che i giardini pubblici, non so, sono estremamente sporchi, piuttosto che, come dicevo, il proliferare degli affitti Airbnb, oppure, non lo so, ad esempio un quartiere, i cosiddetti quartieri più periferici, i quartieri dormitorio, per esempio, riportare e, come dire, attivarsi per aumentare il numero dei trasporti pubblici, per esempio degli autobus, ora mi viene in mente questo, che vanno dal quartiere al centro, perché magari ci sono persone che, non so, molti lavorano in centro e così via. Per esempio, immaginate una cosa del genere, no? Per esempio, aprire uno sportello del genere sarebbe veramente un meccanismo, almeno una facilitazione dell'empowerment. Cioè, uno potrebbe decidere di aprire questo sportello, magari su mandato non so, del comune, quello che volete, ma non con l'obiettivo di dire, ok, so che questo è un problema, te lo risolvo io. Ok, tu comunità, dimmi cosa vorresti? Cosa pensi di poter fare? Magari è il quartiere stesso, anzi, ancora meglio, è il quartiere stesso che decide di instaurare un centro, come dire, uno sportello di ascolto per capire quali sono i bisogni del quartiere e attivarsi come dire, per soddisfarli. Ad esempio, appunto, il quartiere potrebbe instaurare questo, non so, sportello di ascolto, viene fuori che molti lamentano non lo so, una mancanza di servizi o un trasporto pubblico insufficiente perché magari o insufficiente in certi orari, ad esempio, e quindi magari il quartiere tramite dei suoi delegati, ad esempio, vanno a fare azione di pressione presso l'azienda dei trasporti pubblici, no? Chiedendo maggiori bus, maggiori trasporti pubblici da e verso quel quartiere. No? Questo, per esempio, è un senso, aumenterebbe sicuramente un senso di controllo della comunità stessa. Andiamo alla consapevolezza critica. Ancora una volta, comprensione del contesto socio-politico, capacità di identificare le necessità, identificazione di strategie per raggiungere gli obiettivi. Per esempio, nell'esempio che vi ho fatto adesso, non so, dello sportello d'ascolto, del quartiere, e ripeto, qui non sto parlando di uno sportello di ascolto di natura psicologica, non vuol dire un posto dove qualcuno può andare a riportare un suo disagio psicologico, può andare a riportare un suo disagio, come dire, come membro della comunità. Ok? Bene, in quel contesto, ad esempio, per esempio, la capacità di identificare le necessità. Assolutamente, il quartiere si attiva per capire quali sono i bisogni all'interno di se stesso, che, come dire, sono manchevoli. Comprensione del contesto socio-politico. Beh, accidenti, per esempio, capire tutta l'interfaccia che il quartiere può avere con, ora sto andando sul piccolo, col comune, no? Col comune, quali sono, per esempio, le scelte comunali rispetto a questo. Ma banalmente anche, non lo so, per esempio lamentarsi di una scarsa presenza di posti, di parcheggi, come dire, gratuiti, no? Non a pagamento. Beh, lì ovviamente è molto importante capire il contesto socio-politico, perché se il comune va, dal, da, scusate, se il quartiere, i delegati del quartiere vanno in comune a chiedere maggiori posti auto, perché magari è un quartiere dove ci sono molte auto per tutta una serie di ragioni, beh, uno deve essere, se non altro, consapevole che il quartiere sta chiedendo al comune di avere minori introiti. Cioè, questo deve essere chiaro, vuol dire che il quartiere sta chiedendo al comune di rinunciare a parte dei suoi introiti. Capite che non è una richiesta da poco, no? Così come per esempio l'identificazione di strategie per raggiungere gli obiettivi. Ad esempio, anche qui, come fare per ottenere una riduzione dei numeri dei parcheggi a pagamento? Beh, non è così ovvio e non è così facile, no? Ci possono essere strategie alternative, ci potrebbero essere, non so, delle fasce orarie, delle cose del genere, però ecco. come dire, andare in maniera molto, una comunità che, beh, intanto una comunità che non riesce a individuare i propri bisogni è ben lontana dall'empowerment. Quando li ha individuati, deve fare anche il passo successivo, cioè l'identificazione delle strategie per arrivarci. No, vi ricordate la speranza o speranzosità, il modello di Snyder, cioè cosa vuoi e come puoi arrivarci, e puoi avere anche la energia per arrivarci. Ecco. Qui vedete che poi, voglio dire, i meccanismi sono estremamente simili, cambia, come dire, la prospettiva, ma il modello rimane lo stesso. Se andiamo avanti alla partecipazione, per esempio spazi di decisione politica, sistema di governo aperto, leadership, in atteggiamento di ascolto. Vedete che anche questi sono non così diversi dall'empowerment di organizzazioni, no? Un sistema di governo aperto, beh, senz'altro, non si può, come dire, una comunità che, non, come dire, una comunità può essere guidata, può essere facilitata, non può essere posseduta e sicuramente non può essere comandata, no? Per cui il sistema deve essere di governo aperto, una leadership che è sempre molto, cioè, come dire, un leader che si ricorda di avere due orecchie e una bocca, no? Dovrebbe ascoltare il doppio di quanto parla, ecco, essere sempre molto presente, e cioè molto presente nell'accogliere come dire, gli input altrui, e prevedere degli spazi di decisione politica anche al proprio interno, no? Un quartiere che ha, non so, un comitato di quartiere che prende su di sé, che può prendere delle decisioni, ma tutto a livello sempre molto concertato, capite che è molto, che è una cosa diversa che non recepire, non so, una direttiva comunale, punto. Va bene? Poi ovviamente in parte lo fa perché alcune competenze spettano al comune o alla provincia o alla regione o allo Stato, ovviamente. Se andiamo avanti, troviamo alcune caratteristiche fondamentali della comunità competente, cioè della comunità empowered. E quali sono? Beh, intanto il po potere per raggiungere il desiderio, il risultato desiderato, ovvero la capacità di generare opportunità e alternative, cioè la comunità deve anche avere un effettivo potere nel poter generare queste alternative, no? E nel poter raggiungere quello che si prefigge dopo averlo, come dire, opportunamente individuato. Un altro aspetto fondamentale è proprio la coscienza di come ottenere le risorse, ovvero la presenza di strumenti necessari per risolvere un problema. Qui, per esempio, spessissimo le comunità hanno, come dire, dei deficit, ma non nelle risorse, nella coscienza di queste risorse, no? Cioè, di cosa ha bisogno in questo momento? Quali sono i bisogni o le competenze che in questo momento mancano alla comunità? Ma mancano davvero o ci sono ma non sono sfruttate? Ad esempio, non so, per esempio, in un certo quartiere, non lo so, mi viene anche in mente, banalmente, un quartiere che riconosce che al suo interno ci sono molti, magari lavoratori part-time, no? Lavoratori che lavorano solo parzialmente, eppure costantemente si solleva il problema dei genitori che, come dire, non ce la fanno a far combaciare, gli orari di lavoro con il tempo necessario per prendersi cura dei figli, no? Come dire, riuscirà a salvare capre cavoli. Ecco. Ad esempio, una comunità potrebbe ritenere opportuno proprio condividere anche, non voglio dire l'educazione dei figli, ma quella che forse di cui forse vi ho già parlato, come la banca del tempo, no? Se voglio dire, se io so che tutti i lunedì pomeriggio ho il pomeriggio libero e magari io ho un figlio, ovviamente mi prenderò cura di mio figlio in quel pomeriggio, mentre magari gli altri giorni per me è estremamente complicato. La banca del tempo potrebbe funzionare più o meno così. Ok, io il lunedì metto a disposizione, non so, quelle 3-4 ore, dove, oltre a prendermi cura ovviamente di mio figlio, mi metto a disposizione per potermi prendere cura anche di altri due bambini, no? Quindi guardarne sostanzialmente tre e non uno. Quindi io, come dire, vendo in maniera non pecuniaria, ma vendo il mio tempo no? Acquisisco un credito di tempo e magari il martedì il mio bambino viene guardato, viene accudito da, non so, da un'altra persona che si trova nella situazione mia. Ecco, capite, un meccanismo del genere, voglio dire, salverebbe molto la situazione in molti contesti. Lasciamo stare ora il coronavirus, ma in generale un meccanismo del genere può sic e sicuramente rappresenta una presa di coscienza delle risorse all'interno della comunità, no? Questa cosa della banca del tempo non è certamente una novità. Tempo fa ho visto, per esempio, ancora pre-Covid, non mi ricordo in quale quartiere di Milano si era molto attivata, no? Questa cosa, per cui non so, c'era il signore che era andato in pensione da pochi anni, che per esempio metteva a disposizione le sue competenze per fare i piccoli lavoretti in casa. Non so, perde il lavandino della cucina, si è rotto, non so, la tapparella, così del genere. Per cui lo metteva a disposizione le proprie competenze manuali, non ovviamente non metteva a disposizione, cioè, come dire, i materiali poi venivano pagati dalla persona che richiedeva il servizio. Non so, se c'era da comprare un cavo, ovviamente le pagava la persona che richiedeva il servizio, ma come dire, la manodopera era gratuita, perché quella persona acquisiva, per esempio, dei crediti di tempo. Magari questa persona poi spendeva questo credito di tempo con un'altra persona all'interno del progetto che, ad esempio, non so, cucina particolarmente bene, per cui io ti porto gli ingredienti e tu mi cucini qualcosa per cena, no? Per cui la persona cosa mette a disposizione? Mette a disposizione ancora una volta il proprio tempo, no? Il signore che prima ha guadagnato dei crediti di tempo, li, come dire, li investe, li, come dire, li spende in qualcosa che magari lui non sa fare, non ha tempo, non ha voglia e così via, no? Che ne so, la signora accanto mi fa la torta, quella sopra mi, non lo so, dà ripetizioni a mio figlio che fa fatica in matematica, io che ne so, che faccio il sarto, ti faccio l'orlo dei pantaloni, cioè capite che è tutto un. Ecco, questa per esempio è una prendere coscienza, questa per esempio sarebbe un intervento di comunità piuttosto più empowering, cioè lavorare sui membri piuttosto che al di fuori della comunità, e quindi più una comunità empowered. Però, per esempio, questo potrebbe essere un prendere coscienza delle risorse all'interno della comunità. Okay? Poi andiamo avanti. L'autostima. Una comunità competente tipicamente presenta una buona autostima, cioè la comunità è consapevole di chi è, di cosa fa, qual è la sua storia e i suoi valori. Questo punto, cioè quello di autostima, si collega molto, devo dire, con il concetto di identità e soprattutto di senso di comunità. Senso di comunità è una cosa di cui si parla tanto ultimamente e può essere visto in tanti modi. Allora, il senso di comunità può essere visto in vari modi, questo è senz'altro vero, e cioè sia come una forza, come dire, una specie di collante, di legame che si instaura all'interno di una certa comunità, sia come un vissuto sperimentato da alcune persone di quella comunità, che evidenzia anche l'attaccamento, come dire, l'appartenere a un certo, non so, quartiere, a una certa città, piuttosto quella che non un'altra. E sicuramente anche il risultato di un investimento affettivo. Ancora una volta, ci sono contesti e comunità dove il senso di comunità è estremamente forte ed è estremamente, come dire, pregno e presente, è veramente tangibile, no? Non lo so, ora ripeto, Trieste conosco non così tanto, però in molte città, per esempio, soprattutto nelle città magari un po' più grandi, ci può essere un forte attaccamento al proprio quartiere, no? Come identità, come senso di appartenere a quella dimensione, no? Per esempio, qui mi viene in mente, scusate, faccio un altro esempio che mi rendo conto non è molto, come dire, geograficamente pertinente, però se Se voi avete presente, non so, il Palio di Siena viene, è una corsa di cavalli, sostanzialmente, dove varie contrade si sfidano. Bene, una contrada non è altro che un quartiere, sostanzialmente, di Siena. Ecco, lì, per esempio, c'è un fortissimo, ma veramente, alle volte quasi spaventoso, senso di comunità delle singole contrade, no? L'appartenere alla contrada, non so, della Tartuca piuttosto che alla contrada della Chiocciola o della. Ecco, lì, per esempio, chi abita in quel quartiere, soprattutto quelli che ci sono nati, ci sono cresciuti, hanno un senso di comunità estremamente forte. Ora, mi domando se anche qua a Trieste esista qualcosa simile, non so. L'unico quartiere che, come dire, un po' mi è il quartiere di San Giacomo, però non saprei dire ecco, esattamente se è equivalente. Però, ad esempio, anche, non lo so, anche alcune volte per esempio, i romani hanno un senso, in quel caso, di appartenenza a Roma molto forte, no? Devo dire anche i napoletani, no? Cioè, che poi spesso è una cosa positiva, alle volte devo dire diventa un po' una gabbia, no? Cioè, per i romani esiste Roma, spesso, e lì finisce. Per i napoletani esiste Napoli, e così via, no? Se per esempio avete visto, o avete letto il libro, insomma, L'amica geniale, di Elena Ferrante, ad esempio. La protagonista parla spessissimo del senso di comunità del suo quartiere, che però, mentre all'inizio viene quasi percepito come come dire, uno scudo che la avvolge e la protegge, poi col tempo diventa una gabbia, no? Diventa un senso assolutamente opprimente. Infatti, lei poi sostanzialmente se ne va a Pisa e continua la sua vita per altre strade. Ecco, il senso di comunità ha sicuramente un ruolo assolutamente fondamentale nella psicologia di comunità e nell'empowerment di comunità, no? È virtualmente impossibile immaginare una comunità competente senza un senso di comunità. Ed è assolutamente assurdo pensare un intervento di empowerment di comunità che non consideri, se non addirittura preveda come obiettivo, il senso di comunità. Della comunità che si vuole, come dire, sul quale si sta cercando di intervenire. Quindi, quali sono gli elementi fondamentali del senso di comunità? E qui sono alla slide 16. Beh, sicuramente il senso di appartenenza e il senso di connessione personale, cioè il sentire di appartenere a quella dimensione, a quel contesto, a quella rete di significati. E questo vuol dire, spesso si vede anche proprio voglio dire, in questioni anche molto, molto fondamentali, un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di abbigliamento, un certo tipo di narrazioni, un certo tipo di feste, di ricorrenze, di valori condivisi, no? Questo è un forte, indicano tutti un forte senso di appartenenza. Ad esempio, qua a Trieste c'è, soprattutto in certe zone, un forte attaccamento, per esempio, al proprio dialetto, no? Al dialetto triestino. Questo, per esempio, già delimita molto chiaramente quali sono i limiti della comunità, no? Solo i triestini che parlano triestino. Io, per esempio, non sono triestino e, insomma, il dialetto triestino un pochino lo capisco, ma alle volte devo dire, un po' di fatica. Ecco, per esempio, quelli. C'è un po' uno sbarramento al senso di comunità. Chi, come dire, c'è un noi e c'è un voi. Ecco, questa è una delle tante, naturalmente. Un senso di influenza e di empowerment, cioè, per esempio, nel senso di comunità c'è anche questo: quanto io posso avere influenza in questo contesto, poco o tanto? Boh, vediamo. La soddisfazione dei bisogni, anche i bisogni di appartenenza, di successo, no? Quanto la comunità soddisfa questi miei bisogni, no? E il tutto sostanzialmente, come dire, sotto la corona della connessione emotiva, nel senso, cioè quanto io sono strettamente legato a questa comunità. Per alcuni è virtualmente impossibile anche solo l'idea di lasciare la propria comunità. Per altri questo non è assolutamente un problema, no? Alle volte si dice, ad esempio, che alcune persone sono, piante con le radici troppo profonde per poter essere trapiantate. Cioè, non riescono a immaginarsi di vivere da nessun'altra parte, perché il loro mondo anche simbolico, emotivo, è quello. Quindi non si può partire da qualche altra parte. Bene, adesso parliamo un attimo dei modelli di empowerment comunitario. Sono già un paio di slide dove, dalla 17 alla 19, dove sostanzialmente riassumo quello che ho appena detto fino adesso. Ma andiamo un attimo ai modelli di empowerment comunitario che mi interessano. E cioè, quali sono i modelli di sviluppo dell'empowerment da questo punto di vista? Cioè, gli approcci, almeno quattro sono gli approcci principali noti per accrescere il potere collettivo. E quali sono? Sono quello di sviluppo di comunità, di azione sociale, di consapevolezza dei problemi sociali e di advocacy. E ora li vediamo uno dietro l'altro. Allora, l'approccio di sviluppo di comunità, che cosa prevede? Ricordatevi che l'approccio di miglioramento di comunità è un approccio non di comunità, cioè non di empowerment, perché è sostanzialmente top-down, invece di sviluppo di comunità è bottom-up e come tale è più vicino all'empowerment. Cosa prevede questo approccio? Questo approccio prevede, prevede di, come dire, creare le condizioni di un progresso sociale ed economico con la partecipazione dell'intera comunità, facendo massimo affidamento sull'iniziativa locale. Cioè, sostanzialmente sono tutti quegli interventi dove, come dire, si cercano di attivare tutte quelle risorse positive che la comunità possiede e per qualche ragione sono bloccate. Per cui capite che qui la visione di comunità è sostanzialmente ottimista e positiva, cioè di una comunità molto ricca di competenze, di risorse, di possibilità, che necessita solo di, come dire, di essere attivata, no? Per cui alla fine qui l'obiettivo qual è? È quello di creare coesione sociale, di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche prioritarie, sviluppare reti sociali, no? Aumentare il senso di comunità e così via. Però sostanzialmente prevede una certa visione armonica o armoniosa della comunità a cui si rivolge. Una visione decisamente diversa negli interventi di azione sociale. E cosa sono i meccanismi di azione sociale, cioè gli interventi di azione sociale? Cioè l'obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza dei problemi tra coloro che ne sono affetti e che possono trarre vantaggio dal cambiamento. Cioè la comunità non è così armoniosa o armonica o armoniosa come nello sviluppo sociale. Viene vista una comunità piuttosto negativa, nel senso che è differenziata e conflittuale, perché all'interno della comunità ci sono persone che hanno più potere e persone che ne hanno meno, e chi ne ha più potere probabilmente sta traendo vantaggio da questa discrepanza, no? Per cui le risorse non sono così illimitate, sono scarse e distribuite in maniera ineguale. Quindi l'idea qual è? L'obiettivo qual è? Innescare una dinamica di protesta cercando di identificare un avversario che è la causa di questo problema e di organizzare delle pressioni per la modificazione. No? Quindi capite, è una visione molto più conflittuale. Qui, per esempio, possiamo trovare, per esempio, gli scontri sindacali, anche tutto il movimento, per esempio, di Gandhi per l'indipendenza dell'India, movimenti internazionali per i diritti civili. Adesso vi volevo parlare di un esempio di azione sociale che ho trovato molto interessante. Ve la racconto brevemente. Questo tratta da un caso realmente esistito, cioè realmente avvenuto. Credo fosse, ma era nella Bible Belt, ma non mi ricordo dove. Sostanzialmente c'era questo grande magazzino, infatti questo grande supermercato. Che no, in realtà era proprio un magazzino di macchina, insomma, di roba tecnologica, tipo TV, computer, queste cose qua. Bene, la politica di assunzioni prevedeva che, per esempio, gli afroamericani non venissero tanto assunti e, quando lo erano, non riuscivano ad avere posizioni più alte che non il livello più basso, cioè non riuscivano a far carriera. Come dire, la politica interna prevedeva che sostanzialmente non potessero far carriera. Allora, all'inizio la comunità si è lamentata, proprio la comunità afroamericana si è lamentata, ma non ha avuto nessun impatto. Ha anche provato, per esempio, un boicottaggio, cioè non vado più a comprare niente in quel negozio, che però anche quello non ha avuto un grande effetto, perché in realtà la maggior parte della clientela non era afroamericana, quindi il negozio alla fine ha perso, cioè stava perdendo molto poco in termini di guadagno. Allora i leader della comunità decisero così, proposero un nuovo approccio, quello che si chiama shop-in. Shop-in, fare lo shopping-in vuol dire questo, vuol dire sostanzialmente che il sabato molte persone appartenenti alla comunità afroamericana andava dentro il negozio e lo affollava. No? E verso fine chiusura acquistavano qualcosa, una televisione, un computer, quello che volete, con una modalità che, per esempio, negli Stati Uniti è molto frequente, dove tu non paghi, te lo fai mandare a casa e quando arriva a casa lo paghi. E quindi, come dire, c'era un ritardo, no? Cioè io come dire, lo compro, mi impegno a comprarlo il sabato, così che il negozio il lunedì me lo porta a casa, io pago e boh, e siamo a fatto. Loro invece che cosa facevano? Le persone che mettevano in atto un'azione del genere che è veramente di azione sociale, cos'è? Sostanzialmente, intanto affollavano il negozio in modo tale che gli altri acquirenti sostanzialmente non entravano perché trovavano il negozio affollatissimo e non c'erano tutti, non so, i commessi o le commesse non potevano servirli. Compravano questa cosa, o meglio, si impegnavano a comprarla per il lunedì. Quando arrivava a casa il prodotto, perfettamente in linea con la legge dello Stato e con la politica di vendita, rifiutavano l'acquisto. Dice: no, ho cambiato idea, no? Cosa perfettamente legale, ho cambiato idea e quindi il prodotto doveva tornare al negozio. Questo, come dire, ebbe il risultato di avere grandissimi costi per il negozio. Perché? Perché intanto gli altri acquirenti non acquistavano perché trovavano il negozio pieno. Tutti i costi, per esempio, di mancato guadagno per i prodotti che venivano respinti e poi tutti i costi anche di trasporto e di ritrasporto e così via. Quindi stava veramente avendo un grande impatto. Questo fu utilizzata come una strategia di negoziazione per ottenere un trattamento più ugualitario anche dei dipendenti afroamericani. No? Vedete che qui la prospettiva è molto conflittuale, no? Cioè, l'azione sociale non sfocia mai in un comportamento illegale. Illegale no, ma di pressione sì. La pressione è assolutamente legale e anche piuttosto, come dire, funzionale. Per cui, per esempio, quali sono le caratteristiche dell'azione sociale? Intanto il fine deve essere molto chiaro, tangibile e raggiungibile. Cioè, in questo caso, ad esempio, il cambiamento delle politiche di assunzione, delle politiche di progressione di carriera. L'azione richiesta da chi protesta deve essere adeguata alla sua esperienza, in questo caso, per esempio, fare degli acquisti in un negozio, quindi perfettamente adeguato. Le conseguenze devono essere ignote a chi le subisce, quindi non deve essere così chiaro quali sono le conseguenze. Le azioni utilizzate danneggiano chi le subisce, anche se sono legittime e legali, no? In questo caso, per esempio, alla faccia il negozio stava perdendo molto denaro, però quello che veniva fatto era perfettamente legale, non era, come dire, una distruzione di materiale, quello ovviamente illegale non si può fare. In questo caso è una forma di pressione, no? Cerco di disincentivare quello che io ritengo essere un comportamento sbagliato. E ad esempio, l'azione sociale prevede anche una minaccia del perpetuarsi della dimostrazione della cioè, cioè si minaccia sostanzialmente che la cosa verrà rifatta se non viene messa, come dire, se questo non ha effetto. Capite che è una cosa molto diversa, no? E cioè, rispetto allo sviluppo di comunità, l'azione sociale è chiaramente molto, molto più conflittuale. Qui poi abbiamo alla slide 24, per esempio, l'approccio di consapevolezza dei problemi, e cioè mira principalmente a far prendere coscienza alle persone di un problema che è in atto. Capite che qui abbiamo, abbiamo come predecessore Freire e la pedagogia dell'oppresso, no? Dove lui lavorava sul senso di esclusione, di ingiustizia sociale e così via. Ad esempio, oggigiorno potremmo parlare anche di tutte le campagne, anche a livello di comunità, sulle discriminazioni sessuali che esistono sul luogo di lavoro. Anche se tale consapevolezza non deve essere solo cognitiva, perché la comprensione dovrebbe sempre collegarsi all'azione e al cambiamento. Anche se tutte queste modalità si basano in primis sulla consapevolezza critica, no? L'approccio di Freire ha molto, come dire, pone molto l'accento sulla consapevolezza critica di questo. L'ultimo strategia è quella dell'advocacy. Cosa fa l'advocacy? Beh, scusate, l'advocacy è sostanzialmente il fare una fortissima pressione su chi? Come dire, delle persone di riferimento. Per esempio, se io voglio cambiare una strategia, per esempio la politica, per esempio, sulle discriminazioni sessuali, per esempio, fare pressione, non so, sui politici, sui giornalisti, sui magistrati, sugli intellettuali, no? Perché, come dire, prendano coscienza di questo problema e agiscano per la sua riduzione. L'advocacy non usa mai minacce, ma cerca più che altro di persuadere l'obiettivo con, ad esempio, con dei dati, con la ricerca, facendo vedere. Per esempio, io ho avuto la fortuna di conoscere persone, per esempio, che lavoravano che facevano proprio azione di advocacy presso il Parlamento europeo, no? A Bruxelles ci sono moltissimi enti e istituti che fanno advocacy presso il Parlamento europeo, cioè che contattano i parlamentari, i vari responsabili, fanno vedere loro per esempio, i dati di ricerche che fanno vedere, non so, che un certo carburante non può più essere usato perché è eccessivamente inquinante, mentre ce n'è un altro che a parità però è molto meno inquinante e così via, no? Quindi è decisamente molto più, come dire, il riuscire a fare pressioni su chi ha il potere di cambiare le cose, ok? Quindi è quella parte di empowerment che non è più che guarda più all'extra comunitario che all'intra comunitario, perché letteralmente è in diretta, come dire, interfaccia con le strutture di potere, no? Ad esempio, se io volessi, non so, modificare per esempio, la politica delle case popolari qui a Trieste, ecco, probabilmente dovrei fare anche un movimento di advocacy o un intervento di advocacy presso, non so, i consiglieri comunali, presso l'assessore, presso il sindaco e così via. Ok? Questa sostanzialmente è l'advocacy. Quindi, se tiriamo un attimo come dire, le fila, possiamo trovare nella slide 26 che, per esempio, l'uso di risorse per punire o per premiare è sicuramente tipico dell'azione sociale, no? L'azione sociale, per esempio, il boicottaggio di quando si dice non comprerò più in quel negozio perché quel negozio non supporta i miei valori o qualcosa del genere. Bene, io potrei fare anche il contrario in realtà, andare esclusivamente in quell'altro negozio che supporta appieno i miei valori, non so, di assunzione, delle misure, assume persone appartenenti a varie minoranze o a gruppi minoritari e così via, invece di, non so, in quel negozio che assume solo persone della maggioranza, cose del genere. Il controllo di partecipazione dei cittadini, cioè è quell'attivazione molto forte del cittadino nei confronti della propria comunità è tipico sia dello sviluppo di comunità in un'azione, come dire, più benevola e più, come dire, armoniosa, e anche di azione sociale in una visione decisamente più conflittuale. Infine, abbiamo proprio formare la definizione e la comprensione di un problema pubblico. Beh, qui dove siamo? Siamo sicuramente nell'approccio di consapevolezza, no? Freire e simili, ma anche dell'advocacy. Mentre devo dire, nell'approccio di consapevolezza si lavora sulla consapevolezza della comunità e dei singoli, no? L'advocacy è la consapevolezza dei, come dire, dei responsabili delle strutture di potere, dei responsabili delle istituzioni. Ecco, si fa più tipicamente advocacy oppure dei giornalisti, comunque dei punti chiave di chi può decidere o ha comunque una maggiore influenza del cittadino medio, no? Mentre la valorizzazione della consapevolezza è più un po' modello Freire, è più tipico della consapevolezza del singolo individuo. Andiamo avanti, gli ultimi punti. Quali sono le caratteristiche degli interventi efficace di empowerment comunitario? Beh, intanto sicuramente la multicentralità. Sappiamo che quanto più un certo intervento è distribuito fra vari punti, tanto più è efficace. L'ideazione a livello locale dell'iniziativa, che voglio dire, è molto tipico dell'approccio di empowerment, no? Non è mai top down, è sempre molto bottom up. Legami e risorse esterne, perché qualsiasi intervento ha bisogno comunque di collegarsi anche ad altre come dire, ad altre comunità, ad altre organizzazioni, cioè nessuno sostanzialmente ha il potere di cambiare la cosa in toto per conto proprio. È sempre, come dire, un lavoro di equip, anche di equip di comunità, voglio dire, è la stessa cosa. Una teoria di base del cambiamento di comunità, quindi ci deve essere comunque una consapevolezza critica di come stiamo andando, di come stiamo andando, di dove stiamo andando, no? Qui tutta la letteratura sui movimenti politici, la psicologia di comunità ha molto da dire su come le comunità riescono a cambiare. Una intensità adeguata, una prospettiva a lungo termine, quindi i cambiamenti spesso ci sono, ma richiedono tempo e richiedono anche una certa, come dire, una certa, costanza. E la capacità di rafforzare il senso di comunità. Questo non credo riusciremo mai a sottolineare abbastanza. La comunità, una comunità che ha un forte senso di comunità è una comunità decisamente più competente. È una comunità che sa collaborare, che sa rialzarsi anche dai momenti molto difficili, anche dalle delusioni. Quindi, ecco, dobbiamo sempre ricordarci che il senso di comunità, come psicologi di comunità, è per noi, come dire, un punto irrinunciabile. Qui le ultime due slide che vi porto sostanzialmente è su una cosa che vi ho già detto nelle lezioni precedenti, e cioè che ora che abbiamo parlato del livello di empowerment individuale, livello di empowerment comunitario, scusate, l'empowerment organizzativo e l'ultimo di empowerment comunitario, anche se sono, come dire, livelli diversi, abbiamo visto anche parzialmente con punti diversi o prospettive diverse, comunque sono strettamente interrelati e non dobbiamo mai ricordarci che non sono la stessa cosa, però spesso vanno un po' di pari passo. Per cui è un po' complicato immaginarsi, come dire, non lo so, un individuo veramente molto disempowered, o comunque che un'organizzazione possa essere estremamente empowered e empowering fatta solo di persone completamente disempowered, perché non funziona, no? Ogni livello è in comunicazione con quello superiore e quello inferiore. E si influenzano anche se non sono la stessa cosa, e ci sono dei casi in cui possono essere anche parzialmente indipendenti. Ma l'idea è che i tre livelli comunque hanno sicuramente molto, molto, come dire, si influenzano moltissimo. Quindi, ripeto, sebbene la singola persona possa essere molto empowered nella famiglia e molto disempowered al lavoro, però generalmente, come dire, c'è una certa omogeneità fra i vari livelli e fra le varie aree. Per cui, come dire, io spero in queste poche lezioni che abbiamo fatto fino adesso di aver trasmesso l'idea della necessità di avere sempre una mente che va, quando si lavora in comunità, che va dall'individuo al gruppo dell'individuo, alla comunità dell'individuo, e come questi tre livelli continuamente comunicano e si influenzano, alle volte si rafforzano, alle volte si inibiscono. Quindi, questa è fondamentale ricordarsi la connessione fra i tre principali livelli di empowerment, presenti in questa prospettiva. Ok, io con questo ho finito per i tre livelli di empowerment, secondo il modello di Zimmerman. La prossima lezione sarà principalmente sui limiti dell'empowerment, che vedremo non sono, cioè ci sono, perché l'empowerment non è una panacea, non funziona su tutte e su tutti, ma ci sono, parleremo di questo e di alcuni dettagli sui dei metodi degli interventi di empowerment.